ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Questa famiglia.
Ben ritrovati a tutti carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, oggi quarto mercoledì del mese di novembre, 22 novembre 2023, la Chiesa festeggia Santa Cecilia, patrona dei musicisti e dei cantanti. Santa Cecilia è vissuta fra il secondo e il terzo secolo, e nonostante lei appartenesse a una famiglia nobile romana, una famiglia facoltosa, finì comunque nel mirino di un prefetto, Almachio, che pur di martirizzarla, questo prefetto, violò le disposizioni dell'imperatore Alessandro Severo, perché le persecuzioni verso i cristiani in quel periodo erano state sospese. Ma Almachio volle punire quella giovane perché si era convertita a Cristo. Ricordo le scuole medie che io ho frequentato presso i padri salesiani a Sant'Eramo in Colle. Il giorno di Santa Cecilia era sempre festeggiato con recite, con canti e con musica. Ecco, io ho avuto il piacere di suonare in questi frangenti proprio per la festa di Santa Cecilia. Bene, quindi prima di cominciare la nostra trasmissione, iniziamo con un momento di preghiera. Chiediamo, ecco, l'aiuto allo Spirito Santo e alla Santa Vergine Maria perché ci apra il cuore, ci illumini la mente, perché possiamo comprendere e fare nostre i messaggi e le parole che ascolteremo, perché possano intenerire il cuore. E soprattutto preghiamo per la pace nel mondo, perché le guerre pian piano stanno sempre più aumentando. Forse noi non ci rendiamo conto di questo, ma il tutto sta avvenendo molto lentamente, ma sta accadendo. Ecco, e non dimentichiamo in questi frangenti di pregare. La Madonna ci ha detto che col Santo Rosario noi possiamo cambiare tutto. Basta ecco, chiederlo a Dio nella preghiera, anche le nostre trasmissioni in realtà avvertono sulla preghiera e sulla potenza della preghiera di intercessione, per cui ecco, in questo momento preghiamo tutti assieme.
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Tu sei misericordia, tu sei la verità, e se io ti seguirò, la tua croce prenderò, se cadrò tu.
Bene, allora continuiamo a leggere questo bellissimo libro dove sono raccolte le catechesi sulla preghiera tenuta da Benedetto XVI durante le udienze dal 2011 al 2012. La volta scorsa abbiamo potuto leggere il Salmo 22. Un salmo, come abbiamo già visto, da forti implicazioni cristologiche. Il Salmo 22 infatti affiora nei racconti della passione di Gesù. In questo salmo vediamo una preghiera accorata e toccante, di una densità umana e una ricchezza teologica che ne fanno tra i salmi più pregiati e studiati di tutto il Salterio. In questo salmo c'è la figura di un innocente perseguitato e circondato da avversari che ne vogliono la morte. E appunto egli invece ricorre a Dio in un lamento doloroso che nella certezza della fede si apre misteriosamente alla lode. Ecco, questo in poche parole la sintesi di quello che abbiamo visto l'altra volta. È veramente un salmo molto importante, molto bello, che ci dà la certezza che Dio anche nei momenti della difficoltà ci è vicino. E questa vicinanza di Dio nei momenti difficili a noi sembra invece una lontananza, perché non vediamo nell'immediato il suo aiuto, il suo intervento, il suo risolvere la difficoltà che è sopraggiunta lungo il corso della nostra vita. Ma come abbiamo tante volte detto nella preghiera, in modo particolare, i tempi di Dio non sono i nostri, per cui Dio vuole essere pregato, vuole che lo si infastidisca con la preghiera, che gli si chieda continuamente, perché lui, non perché lui non voglia concederlo, ma proprio per far comprendere la importanza che la preghiera ha davanti a lui. Quindi Dio vuole essere pregato e non bisogna scoraggiarsi nella preghiera, pensando che forse Dio non è interessato più al nostro grido. Questo l'abbiamo già detto, è una tentazione del demonio Farci pensare questo. Ecco, il finale del Salmo 22 invece chiude con un rendimento di grazie, perché ha salvato il povero e gli ha mostrato il suo volto di misericordia. Ecco, quindi alla fine Dio interviene, Dio risolve, Dio aiuta, Dio salva. E quindi passiamo adesso al Salmo 23 della udienza del Santo Padre Benedetto XVI tenuta il 5 ottobre del 2011. Inizia così. Cari fratelli e sorelle, rivolgersi al Signore nella preghiera implica un radicale atto di fiducia, nella consapevolezza di affidarsi a Dio che è buono, misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Per questo oggi vorrei riflettere con voi su un salmo tutto pervaso di fiducia, in cui il salmista esprime la sua serena certezza di essere guidato e protetto, messo al sicuro da ogni pericolo, perché il Signore è il suo pastore. Si tratta del Salmo 23, secondo la tradizione greco-latina 22, un testo familiare a tutti e amato da tutti. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Così inizia questa bella preghiera, evocando l'ambiente nomade della pastorizia e l'esperienza di conoscenza reciproca che si stabilisce tra il pastore e le pecore che compongono il suo piccolo gregge. L'immagine richiama un'atmosfera di confidenza, intimità, tenerezza. Il pastore conosce le sue pecorelle una per una, le chiama per nome ed esse lo seguono perché lo riconoscono e si fidano di lui. Egli si prende cura di loro, le custodisce come beni preziosi, pronto a difenderle, a garantirne il benessere e a farle vivere in tranquillità. Nulla può mancare se il pastore è con loro. A questa esperienza fa riferimento il salmista, chiamando Dio suo pastore e lasciandosi guidare da lui verso pascoli sicuri. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. La visione che si apre ai nostri occhi è quella di prati verdi e fonti d'acqua limpida, oasi di pace verso cui il pastore accompagna il gregge, simboli dei luoghi di vita verso cui il Signore conduce il salmista, il quale si sente come le pecore sdraiate sull'erba accanto ad una sorgente, in situazione di riposo, non in tensione o in stato di allarme, ma fiduciose e tranquille perché il posto è sicuro, l'acqua è fresca e il pastore veglia su di loro. E non dimentichiamo qui che la scena evocata dal Salmo è ambientata in una terra di larga parte desertica, battuta dal sole cocente, dove il pastore seminomade medio orientale vive con il suo gregge nelle steppe riarse che si estendono intorno ai villaggi. Ma il pastore sa dove trovare erba e acqua fresca essenziali per la vita. Sa portare all'oasi in cui l'anima si rinfranca ed è possibile riprendere le forze e nuove energie per rimettersi in cammino.
Thank you.
come dice il salmista, Dio lo guida verso pascoli erbosi e acque tranquille, dove tutto è sovrabbondante, tutto è donato copiosamente. Sei il Signore e il pastore, anche nel deserto, luogo di assenza e di morte, non viene meno la certezza di una radicale presenza di vita, tanto da poter dire non manco di nulla. Il pastore, infatti, ha a cuore il bene del suo gregge, adegua i propri ritmi e le proprie esigenze a quelli delle sue pecore, cammina e vive con loro, guidandole per sentieri giusti, cioè adatti a loro, con attenzione alle loro necessità e non alle proprie. La sicurezza del suo gregge è la sua priorità e a questa obbedisce nel guidarlo. Cari fratelli e sorelle, anche noi, come il salmista, se camminiamo dietro al pastore buono, per quanto difficili, tortuosi o lunghi possano apparire i percorsi della nostra vita, spesso anche in zone desertiche spiritualmente, senza acqua e con un sole di razionalismo cocente, sotto la guida del pastore buono, Cristo, siamo certi di andare sulle strade giuste e che il Signore ci guida e ci è sempre vicino e non ci mancherà nulla. Per questo il salmista può dichiarare una tranquillità e una sicurezza senza incertezze né timori. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Chi va col Signore anche nelle valli oscure della sofferenza, dell'incertezza e di tutti i problemi umani, si sente sicuro. Tu sei con me. Questa è la nostra certezza, quella che ci sostiene. Il buio della notte fa paura, con le sue ombre mutevoli, la difficoltà a distinguere i pericoli, il suo silenzio riempito di rumori indecifrabili. Se il gregge si muove dopo il calar del sole, quando la visibilità si fa incerta, è normale che le pecore siano inquiete. C'è il rischio di inciampare oppure di allontanarsi e di perdersi. E c'è ancora il timore di possibili aggressioni che si nascondono nell'oscurità. Per parlare della valle oscura, il salmista usa un'espressione ebraica che evoca le tenebre della morte. Per cui la valle da attraversare è un luogo di angoscia, di minacce terribili, di pericolo di morte. Eppure l'orante procede sicuro, senza paura, perché sa che il Signore è con lui. Quel «tu sei con me» è una proclamazione di fiducia incrollabile e sintetizza l'esperienza di fede radicale. La vicinanza di Dio trasforma la realtà, la valle oscura perde ogni pericolosità, si svuota di ogni minaccia. Il gregge ora può camminare tranquillo, accompagnato dal rumore familiare del bastone che batte sul terreno e segna la presenza rassicurante del pastore. Questa immagine confortante chiude la prima parte del salmo e lascia il posto ad una scena diversa. Siamo ancora nel deserto, dove il pastore vive con il suo gregge, ma adesso siamo trasportati sotto una tenda che si apre per dare ospitalità. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Ora il Signore è presentato come colui che accoglie l'orante, con i segni di una ospitalità generosa e piena di attenzioni. L'ospite divino prepara il cibo sulla mensa, un termine che in ebraico indica, nel suo senso primitivo, la pelle di animale che veniva stesa per terra e su cui si mettevano le vivande per il pasto in comune. È un gesto di condivisione non solo del cibo, ma anche della vita, in un'offerta di comunione e di amicizia che crea legami ed esprime solidarietà. E poi c'è il dono munifico dell'olio profumato sul capo, che dà sollievo all'arsura del sole del deserto, rinfresca e lenisce la pelle e allieta lo spirito con la sua fragranza. Infine, il calice ricolmo aggiunge una nota di festa con il suo vino squisito, condiviso con generosità sovrabbondante. Cibo, olio, vino sono i doni che fanno vivere e danno gioia, perché vanno al di là di ciò che è strettamente necessario ed esprimono la gratuità e l'abbondanza dell'amore. Proclama il Salmo 104, celebrando la bontà provvidente del Signore. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. Il salmista è fatto oggetto di tante attenzioni, per cui si vede come un viandante che trova riparo in una tenda ospitale, mentre i suoi nemici devono fermarsi a guardare, senza poter intervenire, perché colui che consideravano loro preda è stato messo al sicuro, è diventato ospite sacro, intoccabile. E il salmista siamo noi, che siamo realmente credenti in comunione con Cristo. Quando Dio apre la sua tenda per accoglierci, nulla può farci del male. Quando poi il viandante riparte, la protezione divina si prolunga e lo accompagna nel suo viaggio. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. La bontà e la fedeltà di Dio sono la scorta che accompagna il salmista che esce dalla tenda e si mette in cammino. Ma è un cammino che acquista un nuovo senso e diventa pellegrinaggio verso il Tempio del Signore, il luogo santo in cui l'orante vuole abitare per sempre e a cui anche vuole ritornare. Il verbo ebraico qui utilizzato ha il senso di tornare, ma con una piccola modifica vocalica può essere inteso come abitare. E questo è reso dalle antiche versioni e dalla maggior parte delle traduzioni moderne. Ambedue i sensi possono essere mantenuti. Tornare al Tempio e abitarvi è il desiderio di ogni israelita, e abitare vicino a Dio nella sua vicinanza e bontà è l'anelito e la nostalgia di ogni credente. Poter abitare realmente dove è Dio, vicino a Dio. La sequela del pastore porta alla sua casa. È quella la meta di ogni cammino, oasi desiderata nel deserto, tenda di rifugio nella fuga dai nemici, luogo di pace dove sperimentare la bontà e l'amore fedele di Dio, giorno dopo giorno, nella gioia serena di un tempo senza fine. Le immagini di questo salmo, con la loro ricchezza e profondità, hanno accompagnato tutta la storia e l'esperienza religiosa del popolo di Israele e accompagnano i cristiani. La figura del pastore in particolare, evoca il tempo originario dell'Esodo, il lungo cammino nel deserto come un gregge sotto la guida del pastore divino. E nella terra promessa era il re ad avere il compito di pascere il gregge del Signore, come Davide, pastore scelto da Dio e figura del Messia. Poi, dopo l'esilio di Babilonia, quasi in un nuovo esodo, Israele è riportato in patria come pecora dispersa e ritrovata, ricondotta da Dio a rigogliosi pascoli e a luoghi di riposo. Ma è il Signore Gesù che tutta la forza evocativa del nostro Salmo giunge a completezza, trova la sua pienezza di significato. Gesù è il buon pastore, che va in cerca della pecora smarrita, che conosce le sue pecore e dà la vita per loro. Egli è la via, il giusto cammino che ci porta alla vita, la luce che illumina la valle oscura e vince ogni nostra paura. È lui l'ospite generoso che ci accoglie e ci mette in salvo dai nemici, preparandoci la mensa del suo corpo e del suo sangue. È quella definitiva del banchetto messianico del cielo. È lui il pastore regale, re nella mitezza e nel perdono, intronizzato sul legno glorioso della croce. Cari fratelli e sorelle, il Salmo 23 ci invita a rinnovare la nostra fiducia in Dio, abbandonandoci totalmente nelle sue mani. Chiediamo dunque con fede che il Signore ci conceda, anche nelle strade difficili del nostro tempo, di camminare sempre sui sentieri come gregge docile e obbediente, ci accolga nella sua casa, alla sua mensa, e ci conduca ad acque tranquille, perché nell'accoglienza del dono del suo spirito possiamo abbeverarci alle sue sorgenti, fonti di quell'acqua viva che zampilla per la vita eterna. E termina così questa bellissima udienza tenuta da Papa Benedetto XVI.
Thank you.
continuiamo un po' con il tema della fiducia, la cieca fiducia in Dio. E Santa Teresina di Lisieux è proprio colei che è definita l'apostola della fiducia. Lei si esprime in questo modo. Dice: «Gioisco di essere piccola, perché solo i bambini e quelli che sono come loro saranno ammessi al banchetto celeste». E questa citazione di Santa Teresina di Lisieux ricapitola tutta la sua vita e il suo insegnamento. Lei, appunto, che è conosciuta come il piccolo fiore, ha passato la sua vita cercando di essere piccola, ecco, una vita breve ma piena, e in questo senso dice: «Gioisco di essere piccola», cioè si rendeva lei piccola, piccola ma nel senso di umile, semplice. E questo messaggio di piccolezza è stato così importante che Giovanni Paolo II l'ha dichiarata dottore della Chiesa. Immaginate, una ragazza che si definiva piccola, piccola, dichiarata dottore della Chiesa. E il suo insegnamento raggiunge il cuore del Vangelo, ha sempre qualcosa da dire a ciascuno di noi, ancora oggi. Infatti, qual è la caratteristica più importante di un bambino piccolo? Perché siamo chiamati a diventare come dei bambini piccoli? Perché i bambini piccoli sono pieni di fiducia, sono coloro che si affidano ciecamente alle cure dei propri genitori, per cui possiamo imparare tanto dai bambini, perché sono proprio loro che ci insegnano come fidarci del nostro Padre Celeste. Se leggiamo il Salmo 131, capiremmo bene cos'è la fiducia, la vera fiducia in Dio. E lo leggiamo insieme. «Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre». È bellissimo come questo salmo descriva il riposo di un bambino piccolo nelle braccia di sua madre. Può riposare lì, in pace, sereno, tranquillo, perché sa, è certo, che la sua mamma si prenderà cura di lui e di tutti i suoi bisogni. Allo stesso modo, anche noi possiamo riposare fra le braccia del nostro Padre Celeste, perché sappiamo che lui si prenderà cura di noi. E l'insegnamento di Santa Teresina sulla piccolezza spirituale si fonda su questa tesi, e cioè che il nostro Padre Celeste è un Dio buono che si prende cura dei suoi figli. Ma Gesù stesso ci ha parlato di questa verità nei Vangeli, e che abbiamo già trattato la volta precedente, quando dice: «Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Ecco, e ribadiamo ancora una volta, come faceva Padre Andrea Gasparino, diceva sempre: Dobbiamo chiedere e invocare lo Spirito Santo, perché se noi chiediamo lo Spirito Santo, chiediamo tutto, è tutto lì. Se non chiediamo lo Spirito Santo, nonostante tutte le nostre richieste, non chiederemo mai nulla, nulla di buono. E Gesù l'ha promesso a coloro che glielo chiedono, perché non ha detto che darà lo Spirito Santo a chi lo merita, no, assolutamente. Ha promesso che darà lo Spirito Santo a chi glielo chiede. E con l'aiuto dello Spirito Santo noi saremo in grado di comprendere la grande bontà di Dio e quindi ad avere piena fiducia in Lui. E che Dio è degno di fiducia contrasta direttamente con quanto accaduto ad Adamo ed Eva con il peccato originale. Infatti, hanno mangiato del frutto proibito, hanno deciso di fare di testa propria, e questo appunto è un atto di sfiducia verso Dio, non si fidavano della sua bontà, e allora hanno preso il controllo della propria vita. Ma se Dio non è degno di fiducia, allora devo badare a me stesso con le mie proprie forze. E proprio questa ferita di Adamo ed Eva di autosufficienza è stata tramandata di generazione in generazione, e fino ad oggi noi facciamo fatica ad abbandonare la nostra vita nelle mani di un Padre che è buono e misericordioso e quindi degno di fiducia. E Santa Teresina era in netta antitesi con questa autosufficienza. Lei non voleva sentirsi autosufficiente, non voleva presumere di bastare a se stessa, e quindi aveva seguito la sua piccola via. E Giovanni Paolo II aveva, in una sua omelia fatta a Lisie, diceva: quale verità del messaggio evangelico è più fondamentale e più universale di questa? Che Dio è nostro Padre e che noi siamo Suoi figli. E infatti una delle immagini più memorabili della piccola via di Santa Teresina è quella di un ascensore. Un giorno, mentre si stava paragonando ai grandi santi, Teresina ha visto un abisso fra se stessa e loro, ma senza scoraggiarsi, ha cercato invece un'altra via verso la santità. E le è venuto in mente questo: invece di sforzarsi con la propria volontà di salire questa scala verso la santità, lei doveva semplicemente lanciarsi nelle mani di Gesù e lui l'avrebbe portata in paradiso, così come un ascensore che ti porta su senza nessuno sforzo. La santa scrive: l'ascensore che deve innalzarmi fino al cielo sono le vostre braccia, o Gesù. Per questo non ho bisogno di crescere. Al contrario, bisogna che resti piccola, piccola, che lo divenga sempre di più. Scrive: la mia via è completamente una via di fiducia e di amore. E questi concetti sembrano così semplici, così disarmanti, ma è proprio questa la via per la santità necessaria per i nostri tempi, in un mondo che ormai ci predica esclusivamente il successo, il potere, l'autosufficienza, il perfezionismo. Ecco che il piccolo fiore di Santa Teresa ci ricorda la vera via della santità: l'umiltà,
la semplicità, l'amore e soprattutto la fiducia tipica dei bambini. Infatti, nel Vangelo di Matteo, capitolo 18, versetti 3-4, Gesù ci dice: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli». Ecco, chiediamo quindi la grazia al Signore di crescere sempre più nella fiducia, per essere sempre più simili a questa santa. E una delle litanie più belle, delle preghiere più belle di questi ultimi anni, è la litania della fiducia, scritta da Suor Faustina Maria Pia delle Sister of Life. E questa litania ci aiuta a liberarci dalle varie bugie del nemico, il quale ci vuole allontanare da Dio. Invece le litanie ci aiutano ad affermare la verità che siamo amati da un Dio che è degno di fiducia. Ecco, ve ne voglio leggere alcune che sono molto belle. Dal credere che io debba guadagnarmi il tuo amore, liberami, Gesù. Dalla paura di non essere degno d'amore, liberami, Gesù. Dalla falsa sicurezza che ho quello che mi serve, liberami, Gesù. Dalla paura che confidare in te mi lascerà più indigente, liberami, o Gesù. Da ogni sospetto circa le tue parole e le tue promesse, liberami, o Gesù. Dalla ribellione contro il dipendere da te come un bambino, liberami, o Gesù. Dal rifiuto e dalla riluttanza ad accettare la tua volontà, liberami, o Gesù. Dall'ansia per il futuro, liberami, o Gesù. Dal risentimento o dall'eccessiva preoccupazione per il passato, liberami, o Gesù. Dall'instancabile ricerca di sé nel mondo attuale, liberami, o Gesù. Da non credere nel tuo amore e nella tua presenza, liberami, o Gesù. Dalla paura che mi venga chiesto di dare più di quello che ho, liberami, o Gesù. Dal credere che la mia vita non abbia significato o valore, liberami, o Gesù. Dalla paura di ciò che richiede l'amore, liberami, o Gesù. Dallo scoraggiamento, liberami, o Gesù. E dopo queste prime litanie in cui si chiede a Gesù di essere liberati, ecco, la seconda parte prosegue con la cieca fiducia in Gesù, la confidenza in Lui, e continua. Tu sei sempre con me, mi sostieni e mi ami. Gesù, confido in te. Non sapere ciò che mi aspetta domani è un invito a fare affidamento su di te. Gesù, confido in te. Tu sei con me nella sofferenza. Gesù, confido in te. Il tuo progetto è migliore di qualsiasi altra cosa. Gesù, confido in te. Mi dai la forza di cui ho bisogno per fare quello che mi viene chiesto. Gesù, confido in te. La mia vita è un dono. Gesù, confido in te. Mi insegnerai ad avere fiducia in te. Gesù, confido in te. Sei il mio Signore e il mio Dio. Gesù, confido in te. E continua con un'espressione molto bella. Sono il tuo prediletto. Gesù, confido in te. Ecco, sono delle litanie davvero meravigliose, perché ci aiutano ad avere coraggio e fiducia in Gesù. Ecco, noi siamo considerati i suoi prediletti, ciascuno di noi è il prediletto di Gesù, per cui possiamo gettarci con tanta fiducia nelle sue braccia, come faceva Santa Teresina d'Avila, e non dobbiamo temere più nulla. E ora mi piace concludere con una poesia di Santa Teresa, che è diventata una preghiera e un canto, che racchiude e corona tutto il suo pensiero. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla. Solo Dio basta. Il tuo desiderio sia vedere Dio. Il tuo timore perderlo. Il tuo dolore non possederlo. La tua gioia sia ciò che può portarti verso di Lui. E vivrai una grande pace. Noi oggi viviamo tra ansie e timori per un mondo che sembra correre in tutte le direzioni, ma privo di Spirito Santo. Proprio per questo la nostra quotidianità è riempita da tante preoccupazioni, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri, e alla fine rischiamo di non occuparci più di quello che conta, del regno di Dio. Delle volte rischiamo di passare la nostra vita a cercare tante cose che non hanno senso, che sono prive della vera felicità e ricche invece di una vana felicità. Andiamo invece alla ricerca della felicità che ci è stata donata da Dio, offrendoci il suo Figlio unigenito, il quale vince su ogni tribolazione, su qualsiasi ansia o paura, perché va al di là di ogni situazione. Se solo nei momenti di angoscia, di paura, ripetessimo a noi stessi: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia. Ecco che se anche davanti a noi scoppiasse l'inferno, nulla ci farebbe paura, perché nulla e nessuno potrebbe toglierci la pienezza della gioia e dell'amore di Dio in Cristo Gesù. Ora vi lascio con alcune belle frasi tratte da Il cielo che è mio di Santa Teresina, dove dice: il mio cielo è nel restargli sempre innanzi, è nel chiamarlo padre, nell'essere sua creatura. Tra le divine braccia non temo la tempesta e la mia sola legge è il totale abbandono. Riposargli sul cuore, accanto a santo volto, ecco il cielo che è mio.
Bene, allora termina qui la trasmissione anche per oggi. Noi vi ringraziamo per averci prestato ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di dicembre. A Dio piacendo. Un saluto a tutti quanti voi da Elio
e da Maria Teresa.
Ave Maria.
Perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.